Modem.
Il n'y a pas de mots pour décrire ça et je ne sais pas.
Je suis très émue, oui, parce que cet homme, il est mort à cause de sa liberté d'expression, sa liberté d'enseigner.
Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger. Les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres.
Depuis vendredi soir, depuis l'assassinat de ce professeur, 80 enquêtes ont été ouvertes pour la haine en ligne, tous ceux qui, de façon apologique, expliquaient de manière ou d'une autre que ce professeur l'avait bien cherché. Nous avons décidé aussi qu'une cinquantaine de structures associatives verront toute la semaine un certain nombre de visites des services de l'État. Et plusieurs d'entre elles se verront dissoudre au Conseil des ministres.
Ils ne passeront pas. Nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas.
Faremo blocco, non passeranno, non ci divideranno e proteggeremo i nostri docenti. Molte strutture associative verranno sciolte. Così il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dal ministro degli interni Gérald Darmanin, nella copertina sonora di Franco Cristini. Ben ritrovati da Nicola Luend. Un intero paese, dunque, si sta interrogando sui motivi e sulla dinamica che hanno portato al cruento assassinio per decapitazione di un insegnante della banlieue parigina avvenuto lo scorso venerdì. Ricapitoliamo rapidamente i fatti. Dunque, Samuel Paty, docente 47enne di geografia e storia di un collège, così come ce ne sono tanti altri, decide di impostare una sua lezione sulla libertà d'espressione e presenta ai propri allievi, non prima di averli avvertiti, un paio di caricature irriverenti di Maometto, quelle apparse per intenderci qualche anno fa sul periodico di satira Charlie Hebdo, che, come si ricorderà, furono all'origine del sanguinoso attentato alla sua sede all'inizio del 2015. Un allievo allora segnala i contenuti della lezione al padre, il quale inizia a protestare in maniera veemente dapprima nel contesto scolastico, poi si appoggia ai social media e ad alcuni rappresentanti di organizzazioni musulmane e la polemica così assume subito dimensioni più vaste. La miccia è accesa e venerdì scorso un rifugiato ceceno di 18 anni raccoglie questa sorta di invito, chiamiamolo così, ad agire, compie 100 km. Si presenta alla scuola del professore, se lo fa indicare e a poche centinaia di metri della struttura lo decapita. Saluto Paolo Modugno, politologo e insegna a Sciences Po a Parigi. Ben arrivato.
Buongiorno.
Dovremmo avere collegato, stiamo tentando di collegarci anche con Renzo Guolo, professore in sociologia delle religioni all'Università di Padova. Al momento abbiamo qualche problema e nel corso della puntata ci collegheremo anche con uno dei massimi esperti francesi di jihadismo, il professor Gilles Kepel. Paolo Modugno, partiamo da lei. L'ennesimo shock per una Francia alle prese di nuovo con il fenomeno del fanatismo islamico, un problema domestico che potremmo anche definire endemico, a qualche giorno dall'episodio di una violenza davvero difficilmente sostenibile. Come sta reagendo il paese?
Ma il paese è ovviamente sotto shock, perché questo è l'ultimo episodio allucinante di una serie numerosa di episodi, perché dal 2012 si contano ben 54 attentati e una sessantina di attentati sono stati sventati, quindi non è un fulmine a ciel sereno. E quindi ovviamente la Francia è particolarmente scioccata, perché, come diceva lei, questo avviene due settimane dopo quell'altro terribile attentato sotto la sede di Charlie Hebdo, in più in un contesto che è quello, uno, del processo che si sta svolgendo in questi giorni, che doveva essere appunto un processo storico a complici degli attentatori di Charlie Hebdo e dell'Hypercacher del 2015, e in più, dopo che il Presidente della Repubblica, a qualche chilometro da Conflans-Sainte-Honorine, dove è successo questo dramma venerdì, aveva pronunciato 10 giorni fa un famoso discorso su, diciamo così, queste questioni che vengono chiamate qui di separatismo, cioè di comunità che si staccano dai valori della Repubblica e si separano in un certo senso dal vivere comune con i valori dei diritti dell'uomo, eccetera. E dopo pochi giorni succede una cosa del genere, gravissima in più perché tocca la scuola, che è il cuore, questa scuola repubblicana, il cuore della costruzione francese dalla Terza Repubblica in poi. Quindi manifestazioni sono subito sorte spontaneamente dal giorno dopo, la scuola è diventato un luogo di memoria, un luogo di pellegrinaggio di tantissime persone che vanno a depositare fiori. Ieri ci sono stati gli imam di Francia che sono andati a pronunciare un discorso molto forte davanti a questa scuola. C'è stata domenica una manifestazione a Place de la République a Parigi con migliaia di persone e altre manifestazioni in tutte le città francesi, perché poi questo terrorismo non è che colpisce soprattutto a Parigi e la sua banlieue, ma come sappiamo ci sono stati altri episodi a Nizza, a Strasburgo durante i mercati di Natale, eccetera eccetera. Quindi tutta la Francia è scioccata, mobilitata e si pone molte domande.
Quindi mobilitazione generalizzata, ma c'è anche unità di intenti, e parlo soprattutto sul piano politico, nel far fronte a questo ennesimo episodio.
Allora, questo è un punto molto molto importante, perché come avete sentito il Presidente ha fatto appello all'unità a fare blocco. In realtà questo non si è prodotto, nel senso che non dimentichiamoci che siamo a poco più di un anno e mezzo dalle elezioni presidenziali e quindi subito il mondo politico ha reagito in maniera diversa, e in particolare ieri si è espressa Marine Le Pen, che ovviamente ha attaccato in maniera durissima l'incapacità dello Stato ad affrontare queste questioni e addirittura a non volerle guardare. Questo un intervento molto forte ieri di Marine Le Pen, e la polemica poi è scoppiata perché in particolare viene accusata una parte della sinistra, detta così la sinistra radicale comunitaria, che secondo un'ideologia e un'interpretazione un po' abusiva secondo me della sociologia cerca di giustificare un po', in passato ha cercato di giustificare questi eventi secondo l'idea della difesa delle masse oppresse, eccetera eccetera. Quindi in realtà c'è una grande polemica all'interno del mondo politico e di unità, sì, tutti quanti ovviamente condannano questo atto barbarico, questo è ovvio, però c'è un certo dibattito anche abbastanza forte.
Certo, quindi un'unità nelle risposte che ancora comunque manca. Dovrebbe esserci anche con noi Renzo Guolo. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Professore in sociologia delle religioni all'Università di Padova. Più osservatori in Francia l'hanno definito un tournant, cioè una svolta nella recente storia francese, questo episodio di estrema e inaudita violenza. Sono solo parole che, come dire, si ripetono sempre tristemente alla fine, nei giorni seguenti a episodi di questo genere, oppure c'è qualcosa di diverso, secondo lei, proprio in questi giorni?
Chiedendo a me?
Sì, Renzo Guolo, certo.
Beh, no, non ci sono purtroppo diversità nella modalità né nella simbologia dei bersagli, almeno da parte appunto radicale, nel senso che rientra dentro quella dinamica per cui potremmo parlare più che di operazioni in grande stile come sono state fatte in passato dall'ISIS o di un meccanismo classico che potremmo definire di terrorismo reattivo su base politico-religiosa, che mira in qualche modo a intimorire quanti sono ritenuti nemici in quanto portatori di una concezione della laicità dello Stato e di visione del mondo che ovviamente è del tutto aliena all'ideologia islamista radicale. Ecco, quindi almeno in quel tipo di modalità d'azione. Poi si tratterà di capire se invece la reazione della società francese, ovvero se ci ritroveremo di fronte a una mobilitazione che è legata all'episodio, come è stato quella volta appunto l'attacco a Charlie Hebdo, oppure se invece diventerà anche forse dopo le parole di Macron e insomma, i provvedimenti che intende prendere, questo discorso che ha attaccato in qualche modo la scuola, che in Francia è l'istituzione attraverso cui viene trasmessa la cosiddetta religione civile repubblicana, questo diventerà sostanzialmente il volano per una discussione pubblica, ma è anche una sorta di confronto che possa portare a concepire nuove misure normative o comunque una riflessione che coinvolga in qualche modo l'Islam nel suo complesso, perché ovviamente l'Islam in questo momento francese è oggetto di una critica rispetto al tema della città dello Stato ed è premuto sul suo versante estremo da correnti minoritarie e radicali che in qualche modo però tendono sostanzialmente a cercare di impugnarne alcune parole d'ordine e radicalizzando il conflitto fino all'estremo come è stato fatto. Quindi il vero nodo è anche quale sarà l'atteggiamento delle comunità musulmane nelle prossime settimane, che dopo un episodio di questo tipo non potrà più limitarsi solamente a prendere le distanze, anche sì, se ovviamente la soluzione del problema è difficilissima e non avviene certo nell'arco di qualche mese.
Insomma, sì, ci sono già
dinamiche processuali, potremmo certo dire.
Ci sono alcuni imam che si sono già distanziati, è una dinamica a cui abbiamo assistito spesso dopo questi fatti, hanno preso le distanze dicendo che questo Islam non ci rappresenta. Paolo Modugno, parlando proprio del caso specifico, davanti a una scuola, appunto la scuola repubblicana, quindi il luogo dove si passano le informazioni, dove si passa il sapere che dovrebbe essere neutro, vari sondaggi negli ultimi mesi dimostrano che c'è una fetta notevole di docenti che si autocensurano, che dunque non arrivano a fare il lavoro che vorrebbero fare, questo per paura della reazione dei docenti. Questo è davvero inquietante.
Sì, la situazione è molto inquietante, anche perché da tanti anni si sa, c'è un dibattito sul fatto che ci siano un po' due Francie, cioè c'è la Francia integrata delle città, dei centri storici, eccetera, e poi c'è la Francia della banlieue, che a volte è un buco nero, nel senso ci sono posti dove la polizia non va. Settimana scorsa è avvenuto un fatto abbastanza incredibile, cioè una quarantina di ragazzi della banlieue ha attaccato un commissariato, cioè la paura è passata dall'altra parte, di solito la polizia che va a fare delle inchieste presso appunto le bande di periferia. Adesso sono le bande che attaccano il commissariato. Insomma, c'è una situazione veramente complessa che è stata denunciata negli anni scorsi. C'è stato un funzionario dello Stato, un certo Aubin, che aveva fatto un rapporto sulla penetrazione dell'Islam nelle scuole, che però era stato abbastanza così ignorato, messo da parte, anche perché, come dice il professor Guolo, sono questioni estremamente difficili, estremamente delicate. Però, insomma, la situazione non è affatto semplice. C'è un sondaggio pubblicato, fatto dall'IFOP, che è uno dei principali istituti di sondaggio, pubblicato dalla Fondazione Jean Jaurès, che dice che il 74%, dico bene il 74% dei francesi musulmani di meno di 25 anni afferma di porre l'Islam prima della Repubblica. Non so se ci rendiamo conto che siamo a quasi l'80% dei giovani musulmani che dicono che, insomma, che negano fondamentalmente la laicità alla francese.
Quindi, in un contesto effettivamente che è particolare come quello francese, dove appunto il senso della Repubblica è particolarmente forte. Professor Guolo, lei ne faceva accenno prima con le modalità di azione di questo diciottenne. Non possiamo però, credo, però mi corregga se sbaglio, definirlo un lupo solitario. Certo, ha agito da sé, probabilmente nessuno l'ha armato, però dietro c'è una dinamica che si sta chiarendo e si sta dipanando e sembra indicare che ci sia quasi tutto un sistema che non necessariamente vuole arrivare a quel grado di violenza, ma che comunque spinge per una frattura.
Sì, ma questo, ripeto, questo è stato lo sbocco finale purtroppo di una campagna che aveva investito l'insegnante, che aveva in qualche modo fatto il suo lavoro, nel senso che gli insegnanti di storia insomma, in Francia fanno anche educazione civica, e l'educazione civica è anche fondamentalmente una riflessione sui valori repubblicani, sul rapporto tra libertà e fede. Ed è un ruolo molto delicato che è stato comunque istituzionalizzato, perché, come dicevo prima, in sostanza gli insegnanti di storia sono considerati proprio i depositari della tradizione laica e illuminista francese, e quindi nel loro lavoro la trasmettono. Quindi anche questo episodio è significativo, perché è avvenuto sicuramente un attacco da parte di famiglie che si sono ritenute offese, e poi qualcuno in qualche modo ha impugnato la questione, perché ovviamente aveva avuto una valenza simbolica rilevante. Insomma, qui si pone il problema che abbiamo già detto, insomma, in tutti e due gli interventi, cioè il problema della relazione tra laicità dello Stato e identità religiosa, ma in relazione non in generale verso i musulmani, perché sarebbe ingeneroso ritenere che tutti i musulmani francesi, insomma, che poi fanno parte della classe dirigente oltretutto francese, anche in buona parte siano schiacciati su questa posizione, ma è come se in qualche modo questo tipo di questioni ci mostrasse, oltre che il livello di violenza inaudito, anche uno dei punti di crisi del modello francese, cioè un modello assimilazionista che sostanzialmente chiede di privatizzare la sfera religiosa e di espellere qualsiasi segno ostentatorio, qualsiasi rappresentazione dell'identità religiosa dalla sfera pubblica. È una questione cominciata alla fine degli anni Ottanta a Creil, quando quelle ragazze sono andate al liceo nel primo anno con il foulard, e da lì è nata la crisi che poi ha portato alla riflessione e alla messa in cantiere della legge sulla laicità del 2005, che però sostanzialmente ha confermato l'impianto, il modello di laicità negativa, la francese laicità negativa inteso essenzialmente come tentativo di mettere fuori dalla sfera pubblica qualsiasi riferimento identitario.
Quindi un esempio.
E questo è forse è l'elemento di crisi più rilevante. Quanto al discorso che veniva detto in precedenza anche dell'attacco ai commissariati di polizia, ecco, teniamo conto che noi abbiamo già visto queste dinamiche nella rivolta delle banlieue del 2005, anzi che ha avuto una estensione molto 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 intensa. Allora a fuoco sono andate appunto le scuole e i commissariati di polizia, che in qualche modo erano il simbolo dello Stato, o comunque come veniva percepito lo Stato, anche se lì insomma ci sono interpretazioni diverse su chi sono stati i soggetti principali di quel tipo di rivolta, se fossero islamisti o se non fossero anche o solo islamisti, ma tutta in particolare la gioventù immigrata di seconda o terza generazione di provenienza dal Maghreb o dall'Africa subsahariana, che in qualche modo manifestava il suo totale antagonismo e dissenso anche in forma piuttosto nichilistica.
Quindi,
verso i processi di integrazione.
Sì. Lei parla quindi di 30 anni di esempi non solo legati strettamente alla scuola, ma anche legati a un disagio vissuto soprattutto nelle banlieue. Saluto a questo punto Gilles Kepel, ben arrivato.
Sì, buongiorno.
Gilles Kepel, che è uno dei massimi esperti di islamismo, arabista, politologo e fra l'altro professore aggregato all'USI, all'Università della Svizzera Italiana. Professor Kepel, appunto, uno dei punti centrali è proprio il fatto che questo episodio sia svolto davanti a una scuola, quindi davanti a un centro di formazione, chiamiamolo così, neutro delle idee e della coscienza della cittadinanza. Non è un caso, immagino. Che rapporto c'è fra il fanatismo islamico e la scuola. Quali sono i rapporti di forza?
Grazie mille per l'invito. Vorrei prima di tutto reagire a quello che ho appena sentito, che la Francia aveva creato un modello di laicità negativo. Questo penso non è vero. La laicità francese è una laicità inclusiva, è tutto del contrario. Quello che è negativo è il modo di separarsi in un modo diretto, esplicito, della cittadinanza francese. Quello che vediamo ora tra alcuni esponenti dell'islamismo radicale è che si chiama in arabo, la parola araba è molto importante, capire l'arabo è una cosa importantissima per capire quello che succede nell'ideologia islamista in Europa. Sapete che ci sono tanti come Olivier Roy e altri che dicono: non importa di capire l'arabo, di conoscere l'arabo per capire quello che succede nelle banlieue e dintorni francesi. Questa è una posizione totalmente falsa, basata sul fatto che quello che l'ha enunziato non conosce la lingua. La parola araba dice el wala wal bara'a. Che cosa vuol dire el wala wal bara'a? El wala vuol dire affidarsi totalmente a un'ideologia, cioè la dottrina nel modo il più rigido. E il bara'a vuol dire liberarsi, fare una rottura totale con le leggi dell'infedeltà e degli empi. E questo è il modo di organizzarsi per creare delle comunità chiuse che fanno una separazione della società globale. In un modo graduale costruire una situazione che va verso la guerra civile. Era esposto in modo chiarissimo nel libro del maggior ideologo dell'ISIS e dei fratelli musulmani ultraradicali, Abu Musab Suri, che era già messo in linea sull'internet 10 anni fa, nella metà degli anni 80. Quello che vediamo oggi è una cosa diversa, un grado più importante, perché nel passato siamo stati abituati a vedere l'attentato come un momento di sorpresa. Scopriamo l'attentato dopo l'attentato, è un modo importante per i criminali per spaventare la società, si può dire così. Ora, nel caso di Conflans-Sainte-Honorine, abbiamo visto tutto il processo, il padre della studentessa che ha fatto questa dichiarazione abbastanza falsa sull'internet per la stigmatizzazione degli insegnanti e per creare una caccia all'uomo in certo modo. Era pieno sulla, come lo chiamiamo in francese, di islamosphère, cioè era l'internet organizzata dai militanti islamisti. Dopo c'era un agitatore molto ben conosciuto, pro Hamas, che è arrivato per organizzare tutto e finalmente loro due erano contattati dall'assassino, dal ceceno, che è venuto per mettere trasformare nella realtà l'ordine, la fatua virtuale,
la condanna a morte, sì.
La condanna a morte,
professore, ma mi sta dicendo, mi permetta di interromperla, sta dicendo fondamentalmente, sì, che c'è stata una vera e propria preparazione diretta poi all'esecuzione proprio di questa persona, cioè tutto quanto è successo prima in maniera anche piuttosto visibile, appunto le polemiche prima all'interno del settore scolastico, poi sui social, è stato fatto proprio per arrivare lì?
No, non era fatto per arrivare lì dal padre della figlia. Lui era molto presente già sull'islamosfera, era già un agitatore dei dei in questo modo, era un islamista, ma penso che lui non aveva previsto che la realizzazione sarebbe fatta non solo nel modo virtuale, nel condanna, eccetera, ma anche dell'esecuzione. e dalla decapitazione. Ma c'era la cosa importante è che si crea un ambiente dove alcuni che vengono da altre parti, per esempio questo Teccero, che appartiene a una comunità dove la violenza è molto molto presente, l'abbiamo già vista in Francia, abbiamo tanti profughi ceceni, erano accogliati come profughi politici, una cosa incredibile, no? Protetti e pagati anche dello Stato francese, con le mie tasse pago questi ceceni che vengono qui. Il risultato è che c'era una coinvolgenza tra l'ideologia e la costruzione dell'atto terrorista. E questo è il problema della legge. Come si può, Macron sta pensando a fare un nuovo processo legale per combattere quello che chiama lui il separatismo.
Esatto, cioè, la legge sul separatismo islamista, dunque,
sì,
che arriverà dicembre,
sarà,
no?
Sarà un altro nome, e sì, sarà un dibattito importante alla Camera dei Deputati. Questo è la sfida veramente, perché ora abbiamo un arsenale legislativo, si può dire così, che è adattato per lottare contro l'atto terrorista se stesso, cioè la fine del processo. Ma abbiamo bisogno di delle disposizioni legislative per combattere anche l'ideologia che va a conducere a questo processo. Non è più abbastanza essere in grado di combattere contro l'atto lui stesso, e questa è una difficoltà legislativa, no? Allora bisogna pensare a tutto questo.
Difficoltà su cui si confronteranno nelle prossime settimane i politici. Sappiamo che Macron probabilmente vorrà ritoccare anche proprio, diciamo, sulla scia di quanto accaduto venerdì nella banlieue parigina. Professor Kepel, c'è da chiedersi quanto questa frangia islamista presente sul territorio francese, dogmatica, rigidamente dogmatica, rispetto alla grande massa dei musulmani in Francia conti, oppure quanto gli imam che hanno condannato negli ultimi giorni questo episodio contino poi davvero, o se contano poco.
Sì, la grande massa nostri concittadini musulmani sono totalmente opposti a questo orrore, ma una minoranza è abbastanza per distruggere l'equilibrio sociale, e loro vogliono prendere in ostaggi tutti i musulmani per creare un sentimento di persecuzione e cioè fare del proselitismo tra loro. E questo credo è la grande sfida della legge. La legge ha bisogno di punire quello che fanno questa costruzione di un separatismo che finalmente si conclude con una battaglia, con la creazione di territori, una balcanizzazione della società, diciamo, in un modo ostile, un modo terrorista. Non siamo in Svizzera, no? Non c'era la cantonizzazione, non è un modello che può funzionare in Francia, non abbiamo tante montagne e non c'è la stessa tradizione, capisci? Allora, ma questa è una sfida importante dal punto di vista politico.
Professor Kepel, le faccio magari un'ultima domanda. Lei prima ha parlato di proselitismo, no? Da parte di questo Islam rigido, dogmatico. Questo proselitismo immagino che avvenga principalmente, o perlomeno sin dall'inizio, proprio nelle scuole, là dove appunto è avvenuto, perlomeno nel contesto scolastico dove è avvenuto anche l'ultimo episodio.
Sì, nel passato, prima degli anni 90, Il problema era piuttosto nelle banlieue stesse, nei dintorni, la costruzione delle moschee, eccetera. Ma dalla fine degli anni Ottanta il bersaglio era la gioventù. Come distruggere l'alleanza alla cittadinanza di questa gioventù nata in Francia e separare questa gioventù della società francese in un modo mentale, cioè costruire un modo di ostilità a una cittadinanza percepita come fondamentalmente empia, infedele, da distruggere. E questo è veramente un problema perché la popolazione concernata è una popolazione è arrivata da poco, generalmente piuttosto povera, la maggioranza dei genitori non erano veramente educati, non parlavano la lingua, eccetera. Allora, è una popolazione che ha bisogno di riconoscenza, che ha bisogno di trovare un suo ruolo della società. La scuola, precisamente, è il vettore, il canale per essere riconosciute nella società, per fare dei lavori molto più alti che quelli dei genitori. E la distruzione della scuola con mode che assicura sia l'ascensione sociale che di condividere i valori della Repubblica. Questo è il bersaglio dell'ideologia islamista dogmatica, e questo bersaglio ora si traduce anche con l'atto criminale di tranciare la testa di un empio o di un blasfematore, tra virgolette.
Gilles Kepel, io la ringrazio molto e le auguro buona giornata. Grazie.
Anche a lei.
Professor Guolo, rapidamente, perché poi dopo vorrei ancora affrontare un tema legato al web. Insomma, cosa l'ha colpita in quanto detto da Gilles Kepel?
Intanto volevo fare una precisazione: quando si parla di laicità negativa rispetto al modello francese non si intende certo una connotazione stigmatizzante.
Certo, avevo immaginato, sì.
La Francia non include nello spazio pubblico costituzionalmente le religioni, cosa che per esempio l'Italia fa, insomma, quindi sono due modelli completamente diversi, non era un giudizio di valore ma meramente descrittivo, quindi si dice laicità negativa o laicità positiva per indicare questa dimensione dello spazio riconosciuto delle religioni. E ovviamente Kepel ha delle tesi da tempo, sostiene questa tesi. Ma ovviamente c'è un problema legato alle minoranze, a minoranze che sono radicali. Si tratta di capire esattamente quale spazio avranno in futuro. Qui molto dipende dall'atteggiamento che prenderanno le comunità musulmane, da come saranno in grado di contrastare questo fenomeno. E le comunità musulmane in Francia hanno un atteggiamento che dipende molto dal fatto di sentirsi spesso né pienamente accettate dai francesi, e dall'altro lato si sentono contestate da derive estremistiche di correnti appunto minoritarie che in qualche modo tendono a cercare di interpretare la cosiddetta antica fede, la Salaf, in maniera tale da portare anche a queste posizioni estreme. E questo essere in qualche modo premuto dalle due parti che in qualche modo la paralizza, e che però insomma è una situazione che deve trovare una capacità di contrastare ed elaborare una serie di fattori. E ovviamente non possiamo dimenticare che non ci sono solo fattori religiosi, ma ci sono anche fattori sociali, nel senso che appunto non è un caso che questo tipo di meccanismi coinvolga soprattutto i giovani di seconda o terza generazione che hanno un'identità ancora o debole e che poi ritrovano magari estremizzandola, addirittura riprendendo la religione dei padri, ma appunto declinandola in chiave radicale.
Una situazione dunque, una situazione specifica anche proprio alla Francia. Prima si è già fatto allusione anche al ruolo dei social media in questa vicenda. Per chiudere un capitolo conclusivo su questo, saluto Lorenzo Cantoni, ben arrivato. Direttore dell'Istituto di Tecnologie Digitale per la Comunicazione all'Università della Svizzera Italiana. Professor Cantoni, lei con i suoi cantoni, con i suoi allievi ha studiato il fenomeno anche della violenza proprio online via social. I social in un certo senso, e questa ne è la dimostrazione, possono diventare una macchina quasi infernale, inarrestabile nel condannare una persona, un potere quasi davvero smisurato, una sorta di cyber linciaggio. Questo non è una novità, ma così in maniera palese forse difficilmente potevamo averla come rappresentazione.
Sì, certamente nel caso del professor Paty questo è emerso in modo molto chiaro. Si parla, a proposito dei social media, di bolle o di camere dell'eco, echo chambers, cioè luoghi in cui una volta entrati si sentono le posizioni solo di una parte culturale o ideologica, e queste in qualche modo poi continuano ad amplificarsi, appunto come in una camera dell'eco. Il collega Keppel prima parlava della islamosphere, in questo caso alcune denunce o lamentele che hanno partite in modo sicuramente molto duro, ma che non facevano minimamente presagire un attacco mortale, hanno poi finito per amplificarsi e per incoraggiare la persona che poi è passata all'atto. Quindi sicuramente vi sono temi di tipo legale, come è stato detto prima, temi di tipo tecnico. I social media si stanno attrezzando anche per fare una analisi dei contenuti, eventualmente per anticipare queste possibili escalation di violenza, ma ci sono poi sicuramente temi tipo educativo culturale, certo. Perché così come nel caso del professore stava tenendo una lezione sulla libertà di espressione, non è possibile chiudere la libertà di espressione su altri fronti, a meno che appunto non ci siano delle basi molto, molto solide.
Sì, lei parlava di regolamentazione dei social media. Oggi, proprio oggi, mi sembra di aver letto che i responsabili dei grandi gruppi come Facebook, Twitter, Snapchat e altri verranno sentiti proprio al Ministero degli Interni. Siamo un po' alle solite, no? Come controllare certe derive è un compito impossibile.
Ma certamente non è un compito facile, non ci sono soluzioni prêt-à-porter. In Francia, come in tanti altri paesi, esiste un'antenna, in Francia si chiama Pharos, per la denuncia di messaggi o contenuti potenzialmente problematici. Le denunce si possono fare anche in modo anonimo e quindi con tutti gli effetti conseguenti, anche di denunce false o male orientate. Ma certamente quello che è emerso a partire in particolare dall'ISIS, quindi negli ultimi anni, è che questi social media sono stati usati in modo molto esteso per la propaganda estremizzante, e questo li ha trovati impreparati, e a oggi non ci sono soluzioni semplici per impedire questo, proprio tenendo conto che il tema della libertà di espressione è comunque molto importante, quindi non è chiaro il confine oltre il quale è possibile bloccare dei messaggi. Se prendiamo questo caso concreto, ad esempio l'account Twitter dell'attentatore è stato eliminato, l'account Facebook del papà che ha ripubblicato 3 giorni fa uno dei suoi video è tuttora disponibile e accessibile su Facebook.
Sì, il discorso della libertà d'espressione è effettivamente centrale. Il Consiglio Costituzionale francese aveva cassato certe disposizioni contenute proprio in una legge adottata dall'Assemblea francese, esatto, che voleva cancellare certi contenuti entro 24 ore, proprio appellandosi alla libertà d'espressione. Quindi, come diceva lei, in questo senso il confine è molto labile. C'è poi, le chiedo così una rapida reazione, reazioni, visto che siamo davvero in chiusura, c'è anche poi il dark web che rende tutto molto più complicato anche nel controllo, anzi quasi incontrollabile.
Naturalmente, poi ci sono delle aree, diciamo, della comunicazione online che volutamente si sottraggono all'analisi, allo scrutinio esterno per promuovere la radicalizzazione, ma quello che è nuovo negli ultimi 7-8 anni è l'uso invece esplicito, chiaro, nel web accessibile dei social media per promuovere i processi di radicalizzazione.
Professor Cantoni, io la ringrazio, così come ringrazio tutti i nostri ospiti, il professor Guolo e Paolo Modugno. Noi torniamo domani alle ore 8:20 su Rete 1. A tutti l'augurio di una splendida giornata.